In altre parole,
dopo aver parlato all'inizio della nostra settimana insieme lunedì della rivolta degli agricoltori e delle sue motivazioni, oggi torniamo tra i campi dove il nostro ospite Domenico Perrotta ha svolto alcune delle sue ricerche sociologiche. A inizio febbraio il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione sulle nuove tecniche per modificare il DNA delle piante, le NGT o nuove tecniche genomiche che alterano il materiale genetico di un organismo e che potrebbero rivoluzionare il mondo dell'agricoltura. Attualmente per le piante ottenute con le NGT valgono le stesse regole in vigore per gli organismi geneticamente modificati, cioè gli OGM, di cui si è parlato tanto in passato. Ma se il Consiglio europeo approverà la proposta, le regole diverranno meno stringenti. Buongiorno Domenico Perrotta.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte e tutti.
Lei è sociologo, docente universitario, professore associato in sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo. NGT, OGM, insomma, dietro queste sigle si nascondono realtà scientifiche piuttosto anche complicate, ma vogliamo provare a spiegare la differenza tra NGT e OGM, Domenico Perrotta.
Sì, non è semplicissimo, io poi non sono un biologo, quindi sono un sociologo, però detta in maniera molto rozza, gli OGM, ovvero i vecchi OGM, che comunque sono coltivati oggi, si basavano su una tecnica di manipolazione del DNA, per cui all'interno del DNA di una pianta viene impiantato materiale genetico proveniente anche da specie completamente diverse, ad esempio da batteri, si chiama transgenesi. Invece in questa nuova tecnica che è stata sviluppata nel corso degli anni 2000, per la quale è stato anche assegnato il Nobel nel 2012, e si tratterebbe di una tecnica più precisa che va a ritagliare il DNA della pianta o inserendo materiale genetico che viene sostanzialmente da piante della stessa specie o comunque da specie affini, oppure per disattivare un gene di quella pianta. Quindi diciamo le persone che promuovono, che ritengono che sia questa si chiama cisgenesi, le persone che pensano che la cisgenesi sia molto più utile della transgenesi dicono che è una tecnica molto più precisa, mentre i detrattori dicono che ha sostanzialmente gli stessi rischi dei vecchi OGM, ovvero il fatto che al di là degli effetti che non sono chiari e non sono stati studiati e non è possibile conoscerli, quindi si invoca il principio di precauzione, però poi quello che si vede è che questa precisione quando si va a livello di DNA è molto relativa, nel senso che poi tagliare un pezzo di DNA dicendo che ho tagliato solo quel gene è qualcosa che poi quando si va a vedere effettivamente gli effetti è qualcosa che di solito non succede, no? E quindi poi ci sono altri effetti che non desiderati da chi ha fatto quella tecnica, ecco. Non so se in due parole questa è la differenza.
Beh, direi che insomma la spiegazione è abbastanza esaustiva, nonostante lei abbia detto sono solo un sociologo, mi sembra che invece come dire sappia il fatto suo anche su questa questione. Ma effettivamente quello che c'è dietro la discussione attorno a questa decisione dell'Unione Europea, che ancora non è diciamo così è entrata in vigore, è stata approvata dal Parlamento Europeo, ma ci sono altre insomma la strada è ancora abbastanza lunga, poi ci sono di mezzo le elezioni europee. Il fatto è che queste NGT potrebbero non dover subire gli stessi processi di controllo e di restrizione degli OGM. Allora, ad opporsi a questa decisione nel Parlamento europeo sono stati soltanto i Verdi. Le altre forze politiche europee e la maggioranza delle organizzazioni agricole sembra in realtà considerare le nuove tecniche genomiche come uno strumento, per esempio, di adattamento ai cambiamenti climatici, dunque a un'evoluzione tecnologica nel campo dell'agricoltura utile e importante. Che ne pensa Domenico Perrotta?
Ma io penso che questa sia una cosa abbastanza problematica, nel senso che allora l'Europa è sempre stato un territorio, diciamo, non ha mai visto in maniera positiva i vecchi OGM. Poi bisogna anche contare che questa argomentazione veniva proposta anche per gli OGM tradizionali. Quello che si è visto è che poi le piante coltivate con OGM tradizionali, in realtà le varietà sono molto poche, sono cotone, mais, soia e barbabietola da zucchero, e quindi, diciamo, la promessa che era stata fatta che gli OGM avrebbero risolto il problema della fame del mondo, in realtà no, questo non è avvenuto. La maggior parte di queste piante vengono usate per il mangime per gli animali, e questo porrebbe poi un problema legato agli allevamenti intensivi, a se questo è il modello che davvero può sfamare 9 miliardi di persone con miliardi di animali allevati per consumare tutti i cani. Ma questo è un altro problema, diciamo che era la promessa anche dei vecchi OGM, adesso ritorna questa promessa dei nuovi OGM. E in realtà la maggior parte delle specie, ci sono circa 200 varietà in studio, la maggior parte di queste varietà sono studiate dalle grandi multinazionali sementiere, le varie Bayer, Syngenta, Corteva, e poche sono davvero, se si va a leggere poi i report, sono davvero delle piante che hanno a che fare con la sostenibilità. Alcune vogliono aumentare la produzione, alcune di queste trasformazioni genetiche, altre sono per la resistenza agli erbicidi, per esempio, come anche i vecchi OGM. Io voglio usare il glifosato sui campi e ho bisogno di una varietà geneticamente modificata che resista all'erbicida. Sono poche quelle che invece avrebbero l'obiettivo di resistere invece agli insetti per cui l'erbicida non sarebbe necessario. E, insomma, l'idea per cui queste piante sarebbero utili per adattarsi al cambiamento climatico è quantomeno problematica e controversa.
Sembra più che debbano servire ad aumentare la produttività, no? In realtà dell'agricoltura, che, come abbiamo sentito anche lunedì dalle sue parole, è molto lontana da quella che ci immaginiamo spesso, fatta di piccoli contadini, ma piuttosto di grandi aziende capitalistiche che utilizzano questo tipo di tecnologia, appunto, per aumentare la produttività, non sempre rispettando le caratteristiche del suolo o l'ambiente. Ma uno degli elementi che è interessante sollevare, lei parlava di grandi multinazionali dell'agroindustria, è che i contadini già oggi sono spesso legati a queste industrie perché le sementi sono spesso brevettate, e appunto nella decisione vorrebbe prendere l'Europa sulle NGT si è riusciti quantomeno ad evitare che le nuove sementi messe appunto in questo modo possano venire brevettate. Vogliamo così dare un'idea di, perché non lo si sa spesso, dell'importanza del peso del brevetto sulle pratiche dei contadini e dell'industria agricola?
Sì, anche questa è una questione molto complicata. Diciamo che ci sono delle varietà tradizionali che il contadino può di cui il contadino può recuperare il seme e seminare quello che ha prodotto lui, oppure scambiare i semi, ma queste varietà ormai sono residuali e nell'agricoltura, o meglio, si usano solo nella piccola agricoltura, piccolissima. ne so, il pomodoro San Marzano, per capirci, che oggi è il 2% dei pomodori coltivati in Sud Italia. Ma ci sono poi invece quelle cosiddette sementi ibride, che sono delle sementi sviluppate dall'industria sementiera, non modificando geneticamente le piante, ma incrociando delle piante con molte ricerche. Queste varietà possono essere utilizzate secondo degli accordi internazionali complicatissimi sui semi, soltanto se si compra la piantina dall'azienda che l'ha prodotta, e queste aziende sono spesso multinazionali. E se il contadino riutilizza il seme, sta facendo qualcosa di illegale l'anno dopo. Peraltro questi semi non sono semi stabili, e quindi se uno riutilizza il seme rischia di trovarsi una pianta molto diversa che ha delle caratteristiche diverse da quelle che ha avuto l'anno precedente. E quindi, diciamo, questo è uno dei meccanismi della dipendenza dell'azienda agricola dalla grande multinazionale. Quindi l'azienda agricola deve ricomprarsi, che ne so, le piantine di pomodori o le piantine di mais tutti gli anni dalla multinazionale, altrimenti non riesce a coltivare. Per le piante geneticamente modificate questo è ancora più, diciamo,
Evidente.
più accentuato, perché appunto c'è anche un brevetto. E per adesso appunto nei nuovi OGM, nell'idea della sperimentazione di questi cosiddetti nuovi OGM, questa cosa è stata evitata, però il punto è sempre quello, sì, più appunto il seme è geneticamente modificato, difficile da riprodurre, più l'agricoltore è dipendente dalla grande industria. Infatti, se vogliamo notare una contraddizione sia nell'Unione Europea, ma soprattutto in quei governi che affermano di voler difendere il Made in Italy e la sovranità alimentare, così come organizzazioni di categoria che affermano di voler difendere il Made in Italy, l'idea che tu abbia, che ne so, una vite o un ulivo modificato con nuove tecniche di evoluzione genetica, in cui poi la proprietà di quel brevetto ce l'ha una multinazionale
Sì.
non italiana, perché nessuna di quelle è italiana, e spesso neanche europea, vuol dire proprio togliere l'idea di Made in Italy, togliere anche il potere
È la
agli
questione de
agricoltori.
della sovranità alimentare, no? In qualche modo è così, di una agricoltura così, che presta attenzione al territorio sul quale effettivamente lavora. Noi ci dobbiamo fermare qui, Domenico Perrotta.
Posso solo dire che ci
Prego.
sono mobilitazioni in corso sia in
Certo.
Francia che in Italia nelle prossime settimane, in vista delle elezioni europee, di queste, appunto, dicevi, piccole organizzazioni contadine, almeno per informare, perché direi che è una cosa molto difficile da
Certo.
comprendere, su cui è stata fatta poca informazione.
Noi ci abbiamo
Grazie.
provato oggi, effettivamente. Io la ringrazio per questo, Domenico Perrotta, e la ringrazio anche per essere stato con noi per tutta questa settimana. A presto, alla prossima.
Grazie mille, è stato molto bello, è molto bello passare queste mattine con voi. A presto.
Rete 2.